6 da 36 a 42. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà alzata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Disse loro anche una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in una buca? Il discepolo non è da più del maestro, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire a tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non sono parole nuove per i vostri orecchi, sono parole che già non solo avete sentito, ma avete anche vissuto, ubbidito, sperimentato. Cominciamo con la prima frase. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Questa frase si aggancia alla finale del brano precedente, nel quale si diceva: e sarete figli dell'Altissimo. E adesso viene un particolare dell'essere figli. Chi è figlio assomiglia al Padre, non solo o non anzitutto nei lineamenti esterni, ma nel cuore, nell'avere gli stessi sentimenti, nell'avere la stessa natura. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. È una frase questa che fa eco a una simile che era già stata detta da Dio al popolo guidato da Mosè. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 34, versetto 6, nel libro del Levitico, capitolo 19, versetto 2, parla a tutta la comunità degli israeliti e ordina loro: siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Ecco l'ordine dato da Dio al popolo attraverso Mosè: siate santi, perché io sono santo. Questa frase da Gesù qui è tradotta così: siate misericordiosi come, oppure poiché, è misericordioso il Padre vostro. Nel Vangelo di Matteo suona ancora un tantino diversa: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. In cosa consiste la perfezione, la santità di Dio? San Luca ci aiuta con questa parola. La santità di Dio, la sua perfezione, consiste nell'essere misericordioso, nella misericordia. La misericordia è la caratteristica principale dell'amore di Dio. Adesso vi leggo il versetto di Esodo 34, al versetto 6. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. La punizione arriva fino alla terza e alla quarta generazione, mentre il suo favore dura per mille generazioni. Ecco la misericordia di Dio, la misericordia del Padre, che la troviamo ancora espressa molto bene nel Salmo 103, al versetto 8 e seguenti. Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira grande nella mente, egli non continua a contestare, e non conserva per sempre il suo segno, non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono, poiché egli sa di che siamo plasmati, eccetera. Potrete leggervelo poi ancora tutto questo salmo. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. La parola che viene adoperata per dire misericordia dice un amore viscerale, l'amore che ha la mamma per i suoi figli. La mamma ama sempre i suoi figli, anche fossero dei delinquenti, la mamma per loro non sono delinquenti, sono i suoi figli. Sì, si rende conto che hanno bisogno di correzione, di cambiamento, però lei non li condanna, ma continua ad avere amore per loro. Questa è la caratteristica dell'amore misericordioso del Padre. I rapporti fraterni tra i discepoli di Gesù, cioè i rapporti fraterni nella Chiesa, sono dominati da questa contemplazione dell'amore del Padre, della misericordia del Padre, e scaturiscono dalla contemplazione della misericordia del Padre. Gesù non ci dice semplicemente di essere misericordiosi, che noi non sapremo come fare. Ci dice di esserlo come il Padre, quindi vuole che teniamo il nostro sguardo rivolto al Padre, in modo da vederla la misericordia, da vedere come è fatto l'amore misericordioso. Allora avremo anche la grazia di imitarlo. Anzi, nella contemplazione della luce, del volto, dell'amore del Padre, riceviamo anche la forza per essere come Lui. Dentro questa parola, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro, c'è ancora l'esaudimento del desiderio dell'uomo di essere come Dio, ma non di essere come Dio al suo posto, ma di essere come Dio ubbidendogli, imparando da Lui. E questo è possibile solo perché Dio è amore, perché Dio è Padre. Se Dio fosse come se lo sono sognato i pagani, come se lo sogna l'uomo nel suo paganesimo innato, possiamo dire, se Dio fosse potere, dominatore, padrone, diventare come Dio vorrebbe dire proprio far senza di Lui. Invece Gesù lo chiama e ce lo fa conoscere sempre Padre, anzi Papà. Allora diventare come il Papà è, come dire, Lui lo adopero sempre come Papà, non posso far senza di un Padre. Io sono figlio che imparo da Lui. Quindi, chiamando Dio Padre, non corriamo il rischio di diventare come Lucifero, ma invece come Gesù, che impara continuamente dal Padre. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Più avanti San Luca, in questo stesso Vangelo, ci riferirà a una parabola di Gesù che ci mostra la fotografia, si può dire così, del Padre. È la parabola che descrive il rapporto del Padre con due figli, il figlio prodigo e il figlio maggiore che resta a casa. Lì dentro quella parabola vediamo com'è la misericordia del Padre, la vediamo in pratica, vissuta, come sarebbe se Dio fosse un uomo, come sarebbe la sua misericordia se fosse uno di noi. Così Gesù ci aiuta davvero a contemplare il Padre, a vedere il suo amore. E adesso porta alcuni esempi. Quanti? Immaginiamo già, a San Luca piace il numero 4, quindi porta 4 esempi o 4 modi per essere misericordiosi. Questi 4 atteggiamenti, questi 4 modi sono suddivisi in 2 più 2. 2 sono espressi in forma negativa e 2 in forma positiva. Non giudicate, non condannate, i primi 2. Perdonate, date, gli altri 2. Ecco le 4 azioni che scaturiscono da un cuore che contempla il Padre. Che significa non giudicare? Non significa certamente avere il prosciutto sugli occhi. Gesù ci dice anche in altri momenti di essere vigilanti, di essere semplici come colombe, ma prudenti come serpenti. Ci dice di difenderci dal male e dal maligno. E quindi questo non giudicare non vuol dire ritenere tutto buono quello che fanno tutti, non vuol dire non avere discernimento, perché uno che non ha discernimento non aiuta se stesso, la propria fede, e non aiuta neanche gli altri. Quindi non giudicare qui ha soprattutto il significato di non criticare. Tu puoi vedere uno che fa il male, discernere che sta facendo il male, non criticarlo. Cosa puoi fare? Caso male puoi aiutarlo, ma non criticarlo nel tuo cuore o di fronte agli altri. Non condannate. Cosa vuol dire condannare? Vuol dire portare a conseguenze pubbliche il peccato del fratello. Condannare vuol dire fare in modo che il fratello che ha peccato abbia un castigo. Non condannate. Queste due espressioni sono seguite dalla ricompensa anche. Non sarete giudicati, non sarete condannati. Da chi? noi possiamo essere giudicati o condannati da Dio, quello è il giudizio che temiamo di più. Se noi non giudichiamo e non condanniamo, Dio stesso non ci giudica e non ci condanna, perché peccatori restiamo, non siamo già perfetti, non siamo senza limiti. Dio vede il mio peccato, lo ha visto e ha misericordia di me. Se io ho misericordia del fratello, non lo critico, non lo condanno, sto compiendo l'amore misericordioso del Padre. Quindi il Padre mi riconosce come suo. Mi riconosce come uno che sta realizzando i desideri del suo cuore. Quindi non mi può condannare. Anzi è contento che io faccia quello che lui fa. Quindi se vedi il peccato del fratello, continua ad amarlo. Con quell'amore potrai anche correggerlo casomai. Ma non giudicarlo, non condannarlo. Poi due azioni al positivo. Perdonate e date. E anche qui sono seguite dalla ricompensa. E vi sarà perdonato. Perdonate, cosa vuol dire? Vuol dire anzitutto che il peccato del fratello è vero peccato. Può essere vero peccato. Il peccato c'è. Anche il fratello può peccare. Se io lo vedo quel peccato, cosa devo fare? Se non condanno, cosa mi resta? Il perdono. Perdonate. E nel perdonare io anticipo l'opera di Dio che perdona. Abbiamo sentito nel Salmo prima che li perdona. E sarete perdonati. Certamente anch'io prima o poi peccherò. Anzi, scusate, ho già peccato. E peccherò ancora. Quindi avrò bisogno del perdono di Dio. E allora, se io ho bisogno del perdono di Dio, e sono sicuro che Dio può perdonare, io faccio quello che fa il Padre mio e perdono anch'io. Prendo dentro di me quello che io desidero ricevere da Lui. Perdonate e vi sarà perdonato. Ultima azione che scaturisce da questa contemplazione della misericordia, date e vi sarà dato. Dare è l'azione di Dio. Dio che dà all'uomo la vita. È un dare gratuito quello di Dio. Perché l'uomo non paga la vita che riceve. La riceve del tutto gratuitamente per iniziativa gratuita del Padre. Quindi nel dare viene messa in evidenza la generosità di colui che ci ha dato la vita. Date, e vi sarà dato. I discepoli di Gesù si distinguono in questo dare. E sarà proprio San Luca che ci presenterà la prima comunità cristiana, quella di Gerusalemme, come una comunità di persone che danno. Sono tutte persone, quei cristiani di Gerusalemme, che danno con generosità, con libertà, con distacco dalle cose, con attenzione ai bisogni del fratello, dei fratelli. Quindi questo dare diventa comunione di beni nella Chiesa. E qui come fa il Signore a donare Lui? E vi sarà dato. In che modo? In un modo che sommerge di beni colui che dona. Vi sarà dato, pensa, una misura buona, pigiata, scossa, traboccante. È andato a cercare il vocabolario San Luca, a trovare tutti questi termini per una misura buona, pigiata, scossa, traboccante. Proprio non ci sono buchi dentro in questa misura, non ci sono, come nel formaggio, è tutto proprio pieno, il dono che riceviamo come ricompensa dal Padre. Da noi e da voi si dice: Dio non si lascia vincere in generosità. Se tu dai, lui ti dà il doppio, o il quadruplo, o di più ancora. Questa immagine del grembo nel quale viene versata la misura da parte del Padre è un'immagine tipica palestinese. Questo grembiule che si riempie fino a riversarne fuori, a perderne per strada. Disse loro anche una parabola. A che cosa servirà questa parabola? Servirà ancora a comprendere le parole dette finora. Non giudicate, non sarete giudicati, non condannate, eccetera. E questa parabola è così breve. Può un cieco guidare un altro cieco? Quando arrivano all'orlo di un fosso, ci cade dentro prima la guida e poi l'altro. Una parabola abbastanza, come dire, se uno non vede l'amore misericordioso del Padre, non può guidare gli altri. Se uno non vede, e vedere vuol dire avere in sé anche questa luce della misericordia, se uno non è misericordioso, come fa a farsi guida degli altri? Per chi è detta questa parabola? Nel Vangelo di Matteo sembra che questa parabola sia detta soprattutto per i farisei, i dottori della legge, che si proponevano a maestri, ma non vedevano il volto di Dio. Qui nel Vangelo secondo Luca non ci sono i farisei e i dottori della legge in questo momento. Sembra una parabola detta forse per i responsabili della comunità, che sono guida, ma probabilmente per tutti i discepoli. Se giudicano, i discepoli sono ciechi. Se condannano, sono ciechi. Non vedono il volto di Dio. Quindi la conclusione del loro giudizio non è benedizione. Chi giudica non ha la luce di Dio nei propri occhi e quindi non è un buon fratello per gli altri fratelli. Diventa maledizione, porta nella fossa, nella buca, quelli che gli stanno vicini, quelli che lo vedono, che lo guardano, che lo seguono. Un'altra mezza parabola. Il discepolo non è da più del maestro, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Oggi questa parabola non vale più. Perché? Perché oggi i discepoli hanno a disposizione non solo le lezioni del maestro, ma anche biblioteche intere, anche libri che il maestro non ha letto, quindi non vale più. un discepolo può diventare più del suo maestro oggi. Purtroppo. Ecco. Invece qui, con i rabbini, con i maestri che erano maestri di vita, non si imparava sui libri, ma il maestro trasmetteva la propria esperienza. Il maestro trasmetteva il proprio modo di vivere. Quindi non c'erano libri, non si studiava sui libri. Questi discepoli imparavano solo dal maestro. Quindi al massimo arrivavano ad essere come il loro maestro. Non poteva essere superato il maestro. Questa parabola però vale quando noi vediamo come maestro Gesù. Il cristiano è destinato a essere come Gesù. San Paolo lo dirà, che Dio ci ha predestinati a essere conformi all'immagine del suo figlio. Mi pare che è Romani 8:29. Gesù è il maestro, è lui che insegna la misericordia del Padre, che ce la fa vedere, che ce la fa gustare, che ce la dona. Addirittura è lui la misericordia del Padre, è lui l'agnello di Dio che ha preso su il nostro peccato, come aveva già detto Giovanni il Battista. Ogni discepolo quindi può sognare di diventare come il Maestro, può sognare di diventare misericordioso come Gesù, può sognare di diventare uno che porta insieme con Gesù il peccato del mondo, il peccato dei fratelli. Ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Pensate, possiamo arrivare all'altezza di Gesù, a portare anche noi il peccato del mondo e diventare così anche noi misericordia di Dio per i fratelli. L'ultima parabola che ci illustra le parole dette precedentemente. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello? C'è la pagliuzza nell'occhio del fratello? C'è, non c'è da stupirsene, ma perché la guardi tu mentre hai ancora una trave nel tuo occhio? Non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? È sempre una parabola per quelli che giudicano. Se giudichi, hai una trave nell'occhio. E allora sei convinto di vedere la pagliuzza del fratello, ma non la vedi. Stai vedendo la tua trave. E credi che sia nell'occhio del fratello invece che è nel tuo. Chi giudica non vede. E cosa fa? Combina solo disastri. Rovina il fratello. Perché uno che non vede e vuol togliere la pagliuzza rovina l'occhio del fratello. Come puoi dire al tuo fratello, permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita. Togli prima la trave dal tuo occhio. Togli prima il giudizio e la condanna dal tuo occhio. Allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Ognuno guardi se stesso. Come posso fare io a togliere la trave che è nel mio occhio? Ci riuscirò? Devo diventare misericordioso come il Padre. Devo farmela togliere da Gesù, lui sì ha un occhio senza trave e senza pagliuzza, perché Gesù vede il Padre, lo contempla, vede la sua misericordia. Quindi Gesù che ci vede può togliere la pagliuzza dal mio occhio, può togliere anche la trave dal mio occhio, senza farmi del male, in modo che il mio occhio possa vedere. Gesù può pulire, purificare gli occhi dei suoi discepoli, in modo che vedano la misericordia del Padre e la realizzino. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.